Potremmo anche non rendercene conto, ma noi ogni giorno siamo chiamati a fare delle scelte. E sarebbe molto più semplice per noi se le scelte che siamo chiamate a fare fossero sempre, diciamo, binarie, sì, no, bianco, nero, giusto, sbagliato, e se potessimo immediatamente vedere quelle che sono le conseguenze delle nostre scelte. In certe situazioni, e nella maggior parte dei casi, è questo il vero problema. Abbiamo tante opportunità di scelta, tante possibilità, e poi le conseguenze delle nostre scelte non si vedono immediatamente. E c'è chi, diciamo, estremizza questo concetto che le nostre scelte sono così varie e che, diciamo, non si può sempre stabilire cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è vero, cosa è falso, cosa è bianco e cosa è nero, e che quindi in realtà, insomma, la vita non è mai, o non sarebbe mai possibile ridurla a una scelta binaria, no? Quindi la realtà è sempre molto più complessa. E ci viene detto anche, per esempio, nella questione tutti quanti abbiamo, che sta sotto gli occhi di tutti, no? Noi abbiamo sempre ragionato in termini di maschile e femminile, oggi ci viene detto che non è più così, insomma, che tra il genere maschile e quello femminile ce ne sono quanti? Non si sa più quanti, decine, aumentano sempre di più, la scelta del genere non è, ecco, così chiaro, non è assolutamente, non si può parlare in termini binari. Questa è una estremizzazione del fatto che la realtà è sicuramente più complessa di come a volte possa essere ridotta. Ma Gesù nel Sermone sul Monte, pensateci, rappresenta la realtà in termini binari. Fino ad ora l'abbiamo visto. Per esempio, ci sono due tipi di giustizie, c'è la giustizia dei farisei e c'è la giustizia dei discepoli di Cristo, e dice Gesù: la vostra giustizia deve essere superiore alla sua. Ci sono due tipi di devozione, c'è il modo di pregare degli scribi e dei farisei, c'è il modo di pregare dei pagani che è sbagliato, e c'è il modo di pregare, di offrire e di digiunare dei suoi discepoli. O l'uno o l'altro. Ci sono due tesori, un tesoro sulla terra, un tesoro nel cielo. Ci sono due padroni che non possono essere serviti entrambi, o Dio o Mammona. Ci sono due ambizioni. E questo soltanto fino al punto in cui siamo arrivati. Perché poi, leggendo avanti, l'ultima porzione del capitolo 7, che adesso andiamo a leggere, vedremo che ci sono altre scelte binarie che Gesù ci pone davanti. Leggiamo insieme dal capitolo 7 di Matteo i versetti dal 13 fino al 29. Ecco, leggerò tutta questa lunga porzione, ma poi mi soffermerò soltanto sui versetti 13 e 14. Già è abbastanza lungo il sermone di oggi, non vorrei tenervi fino a stasera, non so neanche se resisterei io, Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero cattivo, ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo cacciato demoni, fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Fin qui la parola del Signore. Vi dicevo che Gesù ci insegna in termini binari, o l'uno o l'altro. Fino a qua il Sermone sul Monte ce lo ha dimostrato, ma anche qui, La parola ci costringe a fare delle scelte. Ci sono delle scelte da fare, bisogna scegliere su questioni che riguardano non argomenti o situazioni marginali, ma questioni di vita o di morte, la vita. Bisogna scegliere e bisogna fare delle scelte e siamo costantemente chiamati a fare delle scelte che determinano il corso della nostra vita terrena e della nostra esistenza eterna. Bisogna scegliere a quali influenze e a quali insegnanti e a quali profeti dare la nostra attenzione. Bisogna scegliere quali filosofie della vita, del mondo, quali visioni del mondo devono condizionare il nostro modo di pensare e quindi anche il nostro modo di agire. A cosa e a chi dobbiamo prestare attenzione ed esporci? Dobbiamo decidere ciò che costituisce le fondamenta stesse della nostra vita. L'ubbidienza alle parole di Cristo o meno, perché ci sono solo due possibilità. O ascoltiamo la parola di Cristo e vi ubbidiamo, o la ascoltiamo e non vi ubbidiamo, o non la ascoltiamo, ma in realtà non ascoltarla rientra nella prima scelta. Non l'ascoltiamo, non possiamo ubbidire. Se l'ascoltiamo e non ubbidiamo è la stessa cosa, forse peggio. Se ascoltiamo e ubbidiamo è un'altra scelta. Quindi noi siamo chiamati a scegliere. E ho voluto leggere tutto il resto del capitolo 7, anche se mi soffermerò solo su questi primi due versetti, il 13 e il 14, perché? Perché mi pare che se dovessi predicare sull'intera porzione che ho letto, forse il titolo del sermone dovrebbe essere L'apparenza inganna. L'apparenza inganna. Le apparenze ingannano e ciò che può apparire a prima vista esteriormente come qualcosa di buono, di giusto, di facile, può andare a finire veramente male. Una porta larga, una via piana, un lupo in vesti di pecora, una casa ben costruita, bella magari all'esterno, tutte queste cose possono diventare fonte di delusione. La strada larga finisce male, il falso profeta finisce male, la casa costruita sulla sabbia finisce male. Quindi l'apparenza inganna. Dobbiamo fare quindi attenzione, dobbiamo essere accorti, dobbiamo essere realistici, dobbiamo abbandonare ogni forma di trionfalismo. Che bella chiesa, ah, che bella predicazione, ah, che bel culto, ah, che bel posto dove stare. Questa è la porta del paradiso. Sono salvato. Che bella strada. Che belle parole. Che bella apparenza. L'apparenza potrebbe ingannare. La sostanza potrebbe essere diversa da quello che appare. Dobbiamo fare attenzione a ogni forma di trionfalismo. Alcuni si lasciano ingannare da cose esterne, ma i cristiani sono persone che sanno pensare e sanno che ci sono due possibilità soltanto. Come abbiamo letto nel Salmo 1, c'è l'uomo benedetto da Dio che è piantato presso i ruscelli, l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma sulla via dei peccatori, che non si siede sul banco degli schernitori. E poi ci sono gli empi, e poi ci sono quelli che sono come la pula, che il vento disperde, che sono destinati a non resistere nel giorno del giudizio, ad essere portati via, ad essere distrutti. Nel libro dei Proverbi si parla della via del pigro che è come una siepe di spine, ma il sentiero degli uomini retti è piano. Ci sono due vie, la via, il sentiero. Geremia al capitolo 21 parla dicendo così: io pongo davanti a voi la via della vita è la via della morte. Due vie. E dobbiamo fare attenzione per sapere su quale strada ci troviamo. Su quale strada ti trovi? Quale scelte hai fatto? Quale ingresso hai oltrepassato? Quale porta hai oltrepassato? Quale strada stai percorrendo? Quali compagnie hai? Quali insegnanti ascolti? Vedete, qual è lo scopo della predicazione cristiana? Perché venite in chiesa voi? Beh, io credo che voi venite in chiesa prima di tutto per adorare Dio. Voi non venite primariamente per ascoltare una predica, no? Quando voi dite adesso mi vesto e vado in chiesa, cosa vi viene in mente prima di tutto? Ascoltare la predica di Ulfo o di chiunque altro al posto mio? Non dovrebbe essere questo. Voi siete qui in risposta alla vostra vocazione di uomini, donne, creati a immagine di Dio e chiamati da Cristo per essere adoratori di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo è un luogo di preghiera, questo è un luogo di adorazione. Noi veniamo al culto per unirci al popolo di Dio, anche fisicamente, per innalzare Dio, per esaltare Dio, per celebrare Dio, per glorificare Dio. Una parte di questa adorazione è l'ascolto della parola, e l'ascolto della parola è un aiuto. Ma qual è lo scopo della predicazione? Lo scopo della predicazione è sicuramente, prima di tutto, quello di istruire, perché noi non possiamo adorare Dio se siamo ignoranti rispetto al Dio che dobbiamo adorare. Vi ricordate cosa disse l'Apostolo Paolo agli Ateniesi? Quel Dio che voi adorate senza conoscerlo, io sono venuto qui ad annunciarvelo. Un Dio sconosciuto non può essere adorato. Gesù disse alla Samaritana: voi adorate quello che non conoscete. Non è possibile adorare Dio senza conoscerlo. Quindi la predicazione, prima di tutto, non serve né a intrattenervi, né a emozionarvi, né a farvi piangere, né a farvi ridere, ma serve a istruirvi. Ma la predicazione non è solo istruzione. La predicazione serve a fare in modo che lentamente ma progressivamente in coloro che ascoltano, che si espongono a questo insegnamento, si formi una visione del mondo e delle cose, un modo di ragionare, un modo di vedere le cose. A questo serve la predicazione, a scalzare un modo di ragionare empio, pagano, naturale, e a sostituirlo con una visione del mondo sana, cristiana, in modo che quando noi poi usciamo da questo luogo, quando domani andiamo a scuola, al lavoro, al mercato, eccetera, eccetera, noi non vediamo la realtà più allo stesso modo, ma la vediamo attraverso gli occhi di Dio, come Dio la vede. Quindi la predicazione è importante non solo per istruire, ma affinché mattone dopo mattone, domenica dopo domenica, studio dopo studio, ognuno di noi cominci a cambiare il modo di pensare. Metanoeo, la parola tradotta ravvedimento, significa cambiare mentalità, e in questo senso non ci si ravvede solamente una volta, ma ci si ravvede continuamente. Continuamente si cambia modo di vedere le cose e di pensare, no? Capite perché il ravvedimento, Lutero già nel 1517 ha detto che è una cosa che dura tutta la vita e non solamente qualcosa che si fa durante la Quaresima o in certi momenti quando si fa penitenza. La predicazione serve a istruirvi, a formare una mentalità, e serve anche a indirizzarvi, posso usare una parola più forte, costringervi, l'ha usata Gesù, costringili a entrare, ma comunque spingervi, darvi una muttone, come si dice in siciliano, no? Verso la scelta, verso la strada giusta. Serve ad alcuni di voi a essere presi dalle orecchie e dire: no, non devi andare là, devi andare là. Non devi fare così, devi fare così. Serve a qualcuno di voi che arranca a prendere una pedata e dire: ma cammina! Questa è la predicazione. Capite perché quando Come, io a volte mi domando come si sentì Ezechiele quando Dio gli disse: tu lo sai che succede, Ezechiele? La gente viene da te, la folla viene da te ad ascoltarti. Come si va da un cantante? Uno che abbia una bella voce e che sappia cantare bene, ti ascoltano, ma poi non ubbidiscono. Un predicatore si sente fallito se le cose stanno così, no? Non è lo scopo della predicazione quello di intrattenere una persona o più persone, ma quello di istruire, formare una visione del mondo, indirizzare e spingere nella via. Allora, velocemente, in fondo, chi non capisce queste metafore che Gesù mette davanti a noi? Parla di due porte, parla di due vie, parla di due compagnie, parla di due destini. Due porte. Una porta è un luogo in cui non si staziona. Una porta è un luogo di transito. E una porta è un luogo che ci dà un'idea di quello che ci sarà dopo. Il terzo canto dell'inferno di Dante, chi è che si ricorda come inizia? Con l'iscrizione che c'è sulla porta dell'inferno: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestà della somma sapienza e il primo amore, la Trinità. Ed è tutto un programma, quella porta dà un programma, una porta di un castello è una cosa, una porta di una catapecchia è un'altra cosa. E la porta larga che Gesù contrappone alla porta stretta, che cosa significa? La porta larga è la porta verso la quale naturalmente ciascuno di noi siamo attratti. Se dovete passare per una porticina dove vi dovete ridurre, spogliare di tutto, insomma, oppure c'è una porta ampia, spaziosa, quale scegliete? Ovviamente è una porta verso la quale tutti naturalmente siamo attratti, perché vi si passa facilmente, nessuno vi è escluso. Se c'è uno magro ci passa, ma anche se c'è uno che è estremamente obeso passa per la porta larga. Un bambino, un adulto, se si varca senza troppi pensieri, si può portare qualunque cosa attraverso di essa. La porta larga è popolare perché è inclusiva, tutti ci passano, tutti possono venirci, è democratica, è comprensibile, è accettabile. La porta stretta è discriminatoria, è esclude, è scandalosa, perché non permette a tutti di passarci così come sono, no? Per passare attraverso la porta larga non è necessario fare alcuna fatica, e rappresenta la scelta di incamminarsi nella via tracciata, che è più congeniale alla natura umana decaduta, che spesso ci viene indicata dalla tradizione, dalla cultura, senza alcuna ricerca, senza alcuna valutazione critica, senza nessuna scelta consapevole e informata. Non hai bisogno di cambiare idea su niente. Quante volte l'abbiamo sentito? Così mi è stato insegnato, così fanno tutti, questa è la strada che mi piace. Questa è la porta larga. La porta stretta invece è quella difficile, già da vedersi. Vi ricordate nel Pellegrinaggio del Cristiano? C'è un certo punto Evangelista che indica a Cristiano: vedi quella porticina là in lontananza? Cristiano la vede? No. Però gli dà dei punti di riferimento in modo che si possa avvicinare. La porta stretta non si presenta a noi con prepotenza, con popolarità, non viene pubblicizzata prima del telegiornale, degli eventi. No, la porta stretta è difficile da scorgere, indesiderabile, perché è un triste presagio di difficoltà ancora peggiori, ed è l'accesso del ravvedimento, il luogo in cui siamo costretti a spogliarci. Immaginate, vi è mai capitato a dover passare da certi tornelli, no? Cioè, voi se avete un po' come dire, no? Ieri abbiamo viaggiato in aeroporto, per passare attraverso la porta della sicurezza, dove veniamo guardati, dobbiamo spogliarci di tutto, ti togli la cintura, ti togli la giacca, ti togli le cose che hai in tasca, ti devi spogliare, altrimenti non ci passi. Ecco, un'idea è questa. La porta stretta è una via in cui è necessario umiliarsi. Mi ricordo quanto ci sembrava strano, no? La prima volta che passavamo ai controlli di sicurezza, ci si doveva togliere le scarpe. Poi quando addirittura si è cominciato a passare al body scanner, cioè dove praticamente ti vedono nel tuo corpo come sei, no? Io ogni volta ho un grande imbarazzo. Ecco, pensateci, questa è la porta stretta. Il ravvedimento è proprio questo, è un'umiliazione davanti a Dio. Perché? Perché siamo costretti a dire e ad ammettere: ho sbagliato tutto nella mia vita. Non sono a posto con Dio. Deve cambiare tutto nella mia vita. Vi ricordate Naaman Siro, che andò dal profeta Eliseo e aspettava di vederlo lì dire qualche formula magica, agitare la mano sulla parte malata. Invece il profeta nemmeno si presentò, gli mandò un servo, gli disse: vuoi essere guarito dalla tua lebbra? Ti devi buttare 7 volte nel Giordano. Ma come? Io? Poi in Siria noi abbiamo dei fiumi che sono migliori di quelli del Giordano. Ma lì ti devi buttare, Naaman, ti devi umiliare. E non lo devi fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte. La via di Dio è la via dell'umiliazione. E questo rappresenta il cambiamento di prospettiva, la rinuncia a noi stessi, a volte anche la riparazione del male fatto. Vi ricordate il ravvedimento di Zaccheo? Zaccheo era uno che aveva potere. Quando dovevi incontrare Zaccheo, insomma, ti tremavano un po' le ginocchia, perché era in suo potere mettere le sue mani dentro le tue tasche, l'agenzia delle entrate. E lui, Zaccheo, quello che diceva, si doveva fare. E Zaccheo era un ladro, e tu lo sapevi, e ti dava fastidio questo fatto. E Zaccheo però pensava di essere a posto, e che nessuno l'avrebbe mai disturbato, ma quando incontrò Cristo, Zaccheo disse: e se ho frodato qualcuno, gli rendo il quadruplo. Cioè, che cosa stava dicendo? Io confesso pubblicamente di essere stato un ladro. L'umiliazione. A noi non ci piace essere umiliati, ma invece c'è un'umiliazione che è salutare. E che quindi l'inizio difficoltoso di un percorso che non sarà per nulla agevole deve compiersi non sulla base dell'entusiasmo e di una spinta emotiva che è destinata a esaurirsi, ma considerando bene la spesa. Ieri ascoltavo qualcuno che diceva: quel predicatore, quel pastore dice delle cose giuste, ma mi dà un po' fastidio perché mi sembra che abbia l'atteggiamento di un venditore. Gesù non è un venditore di pentole o di materassi o di reti, o uno di quei venditori che vedete nelle fiere che sono capaci di sminuzzare con un attrezzo qualunque verdura e che quando vi fermate 5 minuti a guardarli dite: ne ho bisogno di questa cosa, per forza, poi lo comprate e non lo usate mai. L'avete fatto, no? Gesù non è un venditore di pentole. Non c'è bisogno che lui usi gli strumenti di manipolazione psicologica. Lui ci dice la verità. E ci parla della verità in modo che noi prendiamo una decisione, e ci mette davanti due vie. Una via spaziosa e una via stretta. La via spaziosa è quella di cui parla C.S. Lewis nelle lettere di Berlich, quando dice il vecchio demonio al giovane: se vuoi fare perdere il tuo assistito, non lo devi mettere davanti a cose grosse, lo devi fare camminare in un dolce pendio, in un soffice suolo, senza brusche voltate. Gli devi far fare, in altre parole, un passo dopo l'altro nella direzione sbagliata. E questo è il punto. Ieri abbiamo sentito una persona che parlava di come le rane vengono uccise, no? Le rane, siccome vivono negli stagni, sono abituate ai forti sbalzi di temperatura. In inverno l'acqua è molto fredda, in uno stagno l'estate è molto calda, e quindi non ci fanno caso troppo agli sbalzi di temperatura, purché siano graduali. E se volete bollire una rana viva, lo potete fare: lo mettete dentro una pentola, accendete il fuoco e piano piano l'acqua si riscalda, e man mano che si riscalda la rana si abitua a quel calore. A un certo punto arriva un calore che muore, ovviamente, ma non salta fuori. Oh, non fate questa prova, Francesco, non lo fate. Però se prendete una rana e la buttate dentro l'acqua bollente, quella immediatamente salterà fuori. Ora, questa è la via dello sviamento: un passo dopo l'altro, un decimo di grado dopo l'altro, e poi siamo bolliti, o meglio fritti, o meglio arrostiti. Quindi c'è gente che proprio vive la propria vita così, un passo dopo l'altro: la formazione, la scuola, il lavoro, la famiglia, i figli, la pensione, e dopo la pensione il benessere. E poi l'ultima aspirazione di queste persone qual è? Morire in modo dignitoso, ecco questo è. Perché sappiamo che a un certo punto si deve morire, no? E quindi magari, sì, io ho vissuto naturalmente, adesso, sai, ecco, una morte dignitosa, questo è il massimo della mia aspirazione. Questa è la via larga. La via angusta è la via invece della perseveranza, perché la via angusta è mentre la porta è un luogo di passaggio, la via è allo stesso tempo un luogo di passaggio ma anche di dimora, perché bisogna continuare a percorrerla, questa strada, ed è una strada dove ci sono delle difficoltà, non solo le difficoltà della vita, non le difficoltà di tutti gli uomini, ma difficoltà della vita cristiana. La via angusta è una via in cui costantemente noi dobbiamo prendere delle decisioni, rifiutando il compromesso, scegliendo ogni giorno di ubbidire a Dio, a Cristo, alla sua parola, non solo di ascoltarla, ma di ubbidire, di fare dei passi concreti per dire no al peccato in ogni sua forma, no alle menzogne, no alla disonestà, no agli egoismi, no all'orgoglio, no agli eccessi di ogni genere nel mangiare, nel bere, negli svaghi. È la via del sì sì e del no no a qualunque costo. È una via, mi lasciate passare questa parola, radicale, non del compromesso, non delle scorciatoie. È la via che una volta presa la si continua, ed è la via in cui avremo delle incomprensioni, in cui si perde la stima e il rispetto delle persone, perfino di molti cristiani che sono mondani, che non ci possono capire, che ci prenderanno per fanatici. Non è la via della popolarità, non è la via degli onori, non è la via della rispettabilità, non è la, è la via del Calvario, è la via della croce. Se il mondo vi odia, Gesù ha detto, sappiate che prima di voi ha odiato me. Guai a voi, Gesù ha detto. Guardate che Gesù ha detto guai, 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 guai ai farisei, agli scribi, ma poi ha parlato anche di un guai ai suoi discepoli. Vi ricordate quando l'ha detto? In che occasione? Ve lo faccio ricordare io. Si trova in Luca 6, 36. Gesù dice, guai a voi quando gli uomini, 26, scusate, 6, 26, guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Come, non è la mia aspirazione che la gente dica bene, tutti però, vuol dire che siamo come dei cuscini che lasciano l'impronta dell'ultimo che ci si siede sopra. I cristiani non sono delle pappamolle, non sono delle meduse senza spina dorsale, non sono dei camaleonti che si mimetizzano in qualunque ambiente, stanno bene dappertutto. I cristiani sono persone che purtroppo devono aspettarsi odio, sofferenze, difficoltà. Ora, chi vorrebbe prendere questa porta e chi vorrebbe fare questo cammino? Ecco. Gesù non è un manipolatore, però è un motivatore. E infatti Gesù ci spiega perché dobbiamo scegliere di passare nella porta stretta e scegliere di continuare, di perseverare nonostante le difficoltà a camminare nella via angusta. Perché? Perché la via larga porta alla perdizione, la via stretta, la via angusta porta alla vita. Queste due vie sono strade diverse che non solo garantiscono condizioni di percorrenza diverse, ma conducono a luoghi differenti. Gesù parla della fine, della sorte, del destino, dell'escaton dei due cammini. E deve essere tenuto in considerazione la perdizione, la distruzione e lo sbocco della via larga. Perché è facile, è confortevole camminare nella via larga, però questa via larga, questa via piana, a un certo punto finisce con un baratro, in modo repentino, in modo inatteso. A un certo punto la terra si apre sotto i vostri piedi e vi ritrovate nella perdizione, nella distruzione, nell'inferno. Questo sta dicendo Gesù. Pensate a questa, continuando a leggere nel capitolo 7, quando parla della caduta, del crollo della casa costruita sulla sabbia, mentre noi leggiamo ci sembra di sentire il rumore, la catastrofe. La rovina è stata grande. Non dice semplicemente è caduta. Qualcosa di immediato, di repentino, di improvviso. La caduta definitiva, eterna, la perdizione, la distruzione, la separazione eterna dal bene, da Dio, il fallimento completo. Il fallimento infinito, il fallimento irreversibile. Avete mai avuto un fallimento nella vostra vita? Cioè, una cosa che avete provato a fare e poi alla fine avete dovuto dire non ci riesco. Vi siete arresi. Ma qui è un fallimento più grave perché è irreversibile, è infinito. La via stretta invece dove porta? La meta di chi avrà percorso la via angusta e difficile, quella che Cristo promette ai suoi, ci dice che sarà il pieno godimento di qualcosa che già noi possiamo conoscere. Vedete, è una cosa interessante osservare che Gesù non dice la via angusta vi porta in paradiso, vi porta in cielo, ma vi conduce alla vita. Perché Gesù è venuto? Perché i suoi o le sue pecore abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Quello che spesse volte molte persone che sono nemiche del cristianesimo non capiscono, è questo, che noi cristiani non è che ci godiamo, che siamo una sorta di masochisti santificati, cioè che godiamo nel farci del male perché poi aspettiamo il bene nel cielo, che digiuniamo e moriamo di fame sulla terra perché poi diciamo in cielo però ci facciamo la pancia così, I cristiani entrano nella vita già su questa terra, godono della bellezza, della gloria di Cristo, della pace con Dio, della comunione con Dio, del perdono, della gioia, già su questa terra, mentre percorrono la via angusta, mentre soffrono e mentre piangono, mentre sanguinano e mentre sudano, conoscono i conforti della presenza dello Spirito, il sostegno dell'anima, nel dolore, nella sofferenza, nella malattia, nella perdita. Sono esperienze autentiche che noi facciamo, le une così come le altre. Nella nostra sofferenza noi siamo e conosciamo la il conforto, prima di tutto il conforto di una recuperata, di un recuperato rapporto con Dio. Non c'è dunque più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Conosciamo il perdono, i benefici della adozione, lo Spirito Santo in noi che grida Abba, Padre, nel nostro corso terreno. Conosciamo già, abbiamo già quella che è la caparra, le anticipazioni di quella che sarà la vita e la vita eterna, che sarà non qualitativamente, ma quantitativamente, sì, anche saremo diversi, ma sarà quello che già abbiamo cominciato a gustare. Lo godremo appieno. Noi vediamo Gesù, dice lo scrittore agli Ebrei, ma ci sarà un giorno in cui noi lo vedremo a faccia come egli è. C'è quell'inno che cantiamo, il tempo fugge e vola, che dice noi su questa terra già abbiamo avuto un sorso di questa benedizione, ma nel cielo ci riempiremo di questa gioia della vita. Entra nella gioia del tuo Signore. Aspettiamo quando avremo dei nuovi corpi, quando avremo un'anima perfettamente redenta. E vedete, questo è l'argomento che Gesù utilizza. Io sto quasi per concludere. Gesù ci usa l'argomento della fine, del futuro, per darci la forza di affrontare le prove del presente. Vi ricordate l'esperienza di Asaf? Signore, è inutile servirti. Io sono qui, afflitto, avvilito, e guardo gli empi, guardo i traditori, guardo i ladri, guardo i bugiardi, guardo gli uomini che non adorano Dio, guardo gli ipocriti, loro sono sempre, stanno bene, non sono travagliati come me. Poi però entrai nella presenza di Dio e considerai la fine di costoro. Ecco, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli. Ecco, consideriamo la fine. Gesù ha detto, è detto di Gesù che per la gioia che gli era posta dinanzi egli affrontò il martirio, la croce. E noi dobbiamo guardare alla fine. Pensate ai salmi. Se qualcuno di voi sta leggendo i salmi per adesso, io credo che un salmo al giorno dovremmo leggerlo. Ora, fate caso all'escatologia dei salmi. Guardate nei salmi tutte le volte in cui si parla della condanna degli empi, della retribuzione dei giusti, della liberazione finale, guardate, quasi tutti hanno un continuo riferimento alla speranza, al futuro, a ciò che Dio farà. E infine, ma qua veramente due parole, i due gruppi, i molti e i pochi. Gesù definisce i viaggiatori in questo modo, non dice sono belli, sono brutti, sono ricchi, sono poveri, sono intelligenti, sono colti, sono importanti, no, qui dice molti e pochi. Molti sono quelli che entrano per la porta larga, che la oltrepassano, che percorrono la via spaziosa e se ne vanno in perdizione. Pochi sono quelli che trovano la porta stretta, che l'oltrepassano, che perseverano fino alla fine nel percorrere la via angusta e che finiscono il loro corso giungendo alla vita. Che vuol dire questo? Che sono pochi i salvati? Noi non possiamo dirlo. Quando chiesero questa cosa a Gesù, Gesù non rispose. Vi ricordate, glielo chiesero. Sono pochi i salvati? Gesù non diede una risposta. Noi non lo sappiamo. Sappiamo che nel cielo ci sarà una folla di redenti che nessun uomo può contare. Qualcuno, qualche teologo dice che i salvati poi alla fine saranno più dei perduti, facendo dei conti, ma noi non ci possiamo lanciare in questi computi matematici delle cose che Dio ha riservato alla sua decisione, al suo arbitrio. Noi sappiamo solo una cosa, che su questa terra quelli che sono sulla via della verità, sulla via della giustizia, sulla via del bene, sulla via della salvezza, appaiono pochi. Che raramente vox populi e vox dei, che raramente la maggioranza si trova nel giusto. Mi sembra un concetto proprio antidemocratico in questi giorni che tutti ci prepariamo ad andare a votare, ma così è. Dio non si fa piegare dai numeri. I cristiani sono sempre stati e sempre saranno pochi, rari. Una controcultura, non una sottocultura. Noi non siamo inferiori a nessuno, neanche superiori, ma siamo una cultura diversa, contraria a quella del mondo, a quella dei più. Allora, adesso io ho finito, è il tempo delle domande. A quale gruppo appartieni? Ai molti, ai pochi? A quelli che hanno attraversato la porta stretta? Conosci che cos'è il ravvedimento? A quelli che camminano sulla via larga, senza troppi scossoni nella vita? Non c'è una via di mezzo. E l'amore che noi abbiamo per la comodità e potrebbe essere la causa della nostra perdizione. Di che cosa ci si sta preoccupando adesso? Del fatto che forse il governo quest'inverno ci farà abbassare di un grado la temperatura delle nostre case. Che guaio, non mettiti una giacca in più, voglio dire, copriti. Cioè, noi siamo troppo abituati alle comodità. Per molti anni nella mia vita ho guidato macchine senza aria condizionata e sono sopravvissuto. Oggi, se non funziona l'aria condizionata della nostra macchina, sembra che siamo morti. Ma è compreso, noi ci abituiamo troppo alle comodità, fratelli e sorelle. Ma domani che cosa potrebbe succedere? Ma lo capite? Che se veramente scoppia una guerra, se veramente c'è una catastrofe, le cose possono cambiare profondamente. Ieri abbiamo... Allora, ovviamente i dati vengono letti come tanti vogliono, ognuno ha la sua, però... Un professore dell'Università Sant'Anna di Pisa, insomma, non l'ultimo arrivato, ci ha illustrato alcuni dati che sono davvero preoccupanti se effettivamente il trend, cioè la tendenza di come stiamo consumando territorio, risorse, eccetera, continua così allo stesso modo. Nel 2050 ci sarà una catastrofe. E sapete qual è la brutta notizia? che questa catastrofe potrebbe venire anche prima del 2050. Perché quello che quel professore non teneva in considerazione è un elemento che purtroppo gli uomini lasciano sempre fuori dal quadro, che è Dio e il giudizio di Dio. Perché la catastrofe ecologica, la catastrofe economica, la catastrofe della guerra non sono altro che dei giudizi che Dio potrebbe mandare non tra 28 anni, ma domani. La rovina è immediata ed è grande. Però voglio dire una cosa, e con questo veramente finisco. L'apparenza inganna in tutti e due i sensi. L'apparenza inganna sulla via larga, sulla porta larga, ma l'apparenza può ingannare anche sulla via stretta. Ci sono alcuni di voi che sono fuori da questa strada stretta, che non vogliono passare per la via del ravvedimento. Forse vi sentite troppo giovani, o troppo vecchi, o troppo bravi, o troppo santi, o troppo giusti, o troppo intelligenti per credere nel Vangelo. L'apparenza inganna è la via che può sembrare difficile. Gesù, sapete come l'ha descritta? Il giogo dolce e il carico leggero. Perché camminare con Gesù in ubbidienza umile e devota ai suoi comandamenti è la vita che io sceglierei mille altre volte. Perché molti fanno la scelta sbagliata? Per mancanza di fiducia nelle parole di Cristo, certo. Per conformismo, perché non vi piace andare controcorrente. Ma solo se viviamo con la speranza di un futuro, quel futuro promesso da Cristo, noi faremo le cose di valore adesso. Queste parole qui, la via, eccetera, eccetera, che vi ho letto, si trovano dopo. Dove? Subito dopo la regola d'oro. Entrate per la porta stretta, si trova subito dopo tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti, che vi ho detto che è la regola della nostra vita, che è così difficile. Ma come riusciremo a mettere in pratica questa regola? Soltanto se faremo caso alle parole e alle promesse di Gesù. Oggi vedo intorno a me tanto cinismo, nichilismo, il calo demografico del post pandemico. Sapete che non sono nati bambini in questi anni. E ascoltatemi, il fatto che non nascano figli, che la gente non faccia figli, è la peggiore catastrofe economica, perché se non ci sono figli, bambini, se la popolazione decresce, se gli anziani aumentano e i giovani, le persone che lavorano sono sempre di meno, necessariamente il sistema crolla. E quando io dovrò prendere la pensione o voi più giovani dovete prendere la pensione, non ci saranno soldi per le vostre pensioni. E perché? Non avete fatto figli. Io ne ho fatti tre. Almeno noi ce ne andiamo, uno in più di quello che c'era prima, rimangono. Ma pensateci. E questo è Per questo dico che essere cristiani significa essere diversi. Ho finito. Bisogna scegliere. Chissà che un giorno, quando Cristo ritornerà, la parola che avete ascoltato questa mattina potrà segnare un punto fermo per la vostra salvezza o per la vostra perdizione. Scegli la vita affinché tu viva. Amen. Signore Dio nostro, noi veniamo a te, Signore, ringraziandoti per la tua buona parola e per la gravità e la solennità del momento. E ti preghiamo che il tuo Spirito possa operare nel profondo del cuore, affinché umiliati davanti a te camminiamo nella via angusta che porta alla vita. Signore, chiama e porta a te coloro che sono ancora fuori da questa via e umiliaci sempre di più affinché camminando nel ravvedimento quotidianamente possiamo essere certi che apparteniamo a quei pochi che nel giorno del Signore si vedrà che saranno stati tanti che avranno ubbidito alle parole di Cristo. Te lo chiediamo nel suo nome benedetto.